Ciao a tutti, questa sera incominciamo questa piccola stradina che abbiamo pensato per far festa al nostro Don Giuseppe, che ci è sempre più caro, è sempre più vivo, sempre più prezioso nel cammino che cerchiamo di fare, non allontanandoci dai tesori di sapienza che lui ci ha dato. È chiaro evidentemente che abbiamo sentito il desiderio di fargli festa in un momento in cui sono saltate fuori ancora polemiche, obiezioni, difficoltà, e quindi abbiamo pensato anche come rispondere, ecco. Però abbiamo pensato di rispondere appunto facendo festa e quindi non preoccupandoci troppo di controbattere cose che potevano anche spiacerci, non sembrare del tutto vere, magari invece noi cercando di scoprire un pochino di più cose che ancora non abbiamo messo in luce nel nostro cuore. Questo di fatto lo facciamo partire anche da un certo stupore, è uno stupore però piacevole, sul fatto che un morto ancora sia così importante, no? Perché quando finalmente uno se ne va, si prega perché la sua anima sia felice per sempre, e invece qui la cosa non è tranquilla, no? Perché in realtà Dossetti è troppo vivo. È troppo al centro del problema, è troppo al centro del ciclone e quindi di fatto non si riesce a non parlare. Per noi invece è una festa di famiglia, questa sera inizia questo percorso e come sapete domani in questa stessa stanza faremo una festa più proprio di famiglia e quindi ci troveremo per ricordare insieme, senza nessun relatore preciso, di ricordare insieme frammenti di cose vissute, ascoltate, eccetera. In riferimento a lui, sabato è il giorno della sua ultima Pasqua, quindi noi lo festeggiamo per questo, quindi siete anche tutti invitati a questo. Adesso questo corso avrà 5 serate, 2 prima di Natale, stasera e la settimana prossima, il giovedì prossimo, avremo ospite uno dei fratelli figli di Don Giuseppe, Giovanni Paolo di Montesole, e lui ci parlerà del rapporto tra cristiani ed ebrei, quindi saremo già dentro nel vivo e nel merito del contenuto di questa introduzione delle Querce. Questa sera abbiamo un grande regalo di questo nostro giovane amico che si è laureato da poco proprio con una tesi sul testo dell'introduzione alle Querce. È bellissimo che lui questa sera ci possa introdurre sul senso globale di questo testo che poi noi cercheremo di esaminare in maniera più analitica. Ed è soprattutto bellissimo il fatto che sia un giovane che ci prende per mano questa sera e ci introduce nella vicenda di un vecchio così vecchio che dovrebbe essere dimenticato. E invece è una persona che forse in carne e ossa non l'ha mai visto, ma che lo ha vivo nella sua ricerca, insomma nel suo pensiero. E questo è un motivo di consolazione anche per la comunità cristiana, per le generazioni della comunità cristiana, per la speranza che quello che è importante resti sempre vivo e che noi accettiamo anche la sfida di avvenimenti e parole più grandi di noi che ci costringono a prendere atto della perenne attualità dello Spirito. In queste serate avremo sempre la mano di Gigi che sera per sera ci introdurrà nei passaggi che faremo. il corso si concluderà entro la fine di gennaio. Siamo un po' stretti nelle cose perché la Pasqua è molto precoce e quindi dobbiamo finire prima dell'inizio della Quaresima, perché la Quaresima invece dedicheremo nei giovedì di Quaresima a una riflessione sull'ecumenismo e quindi diciamo anche per una formazione più interna alla comunità cristiana, anche se ovviamente sempre aperta a tutti. Vi ringrazio molto per la vostra presenza qui e lascio a Gigi di introdurre.
Mi pare che la serata e i corsi siano già stati molto bene inquadrati e nello spirito giusto di pace, ma di ricerca di una verità importante e impegnativa per noi, anche difficile, anche se noi da tanti anni frequentiamo queste letture, questi problemi. Ma è stato, come ha detto bene Giovanni, una sorpresa grandissima per quelli che hanno già letto questa tesi di laurea, ma forse... la fotocopia, perché effettivamente io mi sono, almeno mi ha dichiarato qui il nostro amico, che lui non ha conosciuto Dossetti. Io sto tentato a crederlo perché soprattutto la prima parte di questa tesi, che è una sintesi interpretativa della figura globale, politica e di pensatore e di teologo di Dossetti, ha secondo me una qualità molto singolare, rispetto, ne ho anche un po' chiacchierato con degli amici, anche no, un po' scherzo, sono un tonnellino piccolissimo naturalmente, e più a pochi minuti, ma rispetto ai libri di storia più prodotti da decenni, in un'interpretazione dello Stetti politico, dello Stetti della Repubblica e dello Stetti teologo nel Consiglio, che sono tutti intrisi di una grande spinta alla contemporaneità, alla sfida dei problemi che Dossetti ha conosciuto, che questi autori hanno conosciuto con lui, consentendo o dissentendo, come da ultimo si sentono molto forti in Italia. Invece il nostro autore, secondo me, ha una qualità straordinaria, non solo a 29 anni non ha conosciuto Dossetti, ma l'ha studiato moltissimo per alcuni anni, da quando l'ha visto scendere in campo in difesa della Costituzione, gli è sembrato una qualità la sua posizione che meritava un approfondimento. Da questo approfondimento sono venute delle cose per lui, per cui questa tesi là, ma è un postero. È una persona che non ha vissuto in prima persona le vicende che noi abbiamo conosciuto e questo gli dà una prospettiva più essenziale e in un certo senso più radicale, in modo particolare, questo è almeno quello che io mi attendo di verificarlo con voi, con lui, questa sera, proprio per la lettura delle Queste di Montessori, perché le Queste di Montessori finisce per essere un libro che, anche se è molto meno di quello che tutti quelli chiamano Dossetti costituente, Dossetti padre della Repubblica o Dossetti uomo del Consiglio, possono anche rimanere delusi, perché tolto le cose finissime dette nella prima parte introduttiva generale, quando poi entra nell'analisi del testo, perché la tesi è fondamentalmente, come dice il titolo, all'ombra delle Queste di Montessole, e lì invece si vede che gli anni di distanza, le tre generazioni che passano tra questo giovanotto e gli eventi e la vita di Dossetti, gli permettono di vedere con grande radicalità come il problema di cui non dirò casualmente, perché non c'è nulla nella vita di nessuno, in modo particolare di personaggi come Don Giuseppe, che siano casuali rispetto ad un disegno, diciamo pure provvidenziale anche nelle cose minime. Dossetti ha deciso a un certo punto, casualmente perché non conosceva il libro di Gherardi, non era ancora stato stampato, gli fu portato da Don Luciano e da me in bozze, nella speranza che lui volesse introdurlo, ma non lo conosceva, sul momento non era neppure molto entusiasta di fare delle introduzioni a dei libri, non era proprio una cosa che faceva volentieri, però la qualche volta l'ha fatta e qui si entusiasmò rapidamente e su questo ha giocato una parte molto importante della vita sua e della sua comunità, ma molto di più con l'aiuto del nostro amico potremmo vedere come nell'introdurre questo evento così singolare, così drammatico, così tragico del 44 italiano, Dossetti fa un po' i conti con le due grandi riflessioni delle quali noi vediamo emerge con forza il senso e il disegno per la comprensione e la collocazione più precisa di tutta l'opera di Dossetti. Cioè il problema della storia e il problema di un confronto profondo cristiano, profondamente cristiano, con Israele. Questi sono due problemi che restano in realtà aperti, la storia e il mistero di Israele. Però i passi che Dossetti fa con se stesso, nella sua coscienza, in questo testo, secondo me, il nostro amico nella sua tesi è stato molto bravo, perché ha individuato in alcuni scritti anche degli anni 30, di carattere assolutamente spirituale, privato di Dossetti, in molte parti del Dossetti che riflette negli anni successivi, per esempio anche nell'87 al congresso eucaristico, dei passaggi che si possono intendere soltanto alla luce del chiarimento che Dossetti raggiunge con se stesso, cominciando a fare i conti con questo mistero della strage germanica, di questa che non era una rappresaglia, tutte quelle cose approfondite che hanno anche un po' infiatato Bissi, che non vi ha visto un paragone sufficientemente equo con le stragi fatte in pianura dai comunisti, eccetera. E questo dobbiamo capirlo, nel contesto delle vicende storiche ci sono anche reazioni di questo tipo, si possono porre reazioni di questo tipo, ma la lettura distaccata, più approfondita, con una prospettiva più ampia che sia consentita ormai, e mi auguro che tutti noi diventiamo protagonisti di queste riletture più mature, permettono di vedere come, se Dossetti è stato spesso in anticipo e con delle profezie anche sconcertanti su tanti avvenimenti, qui è un anticipo del quale tentiamo a renderci conto, perché che cosa diventa la relazione tra i cristiani e gli ebrei a partire dalle riflessioni innestate da Dossetti in questo testo è materia tutta da esplorare. Non a caso anche questo è già un punto sul quale il dibattito si sta accendendo nei punti di maggior resistenza, naturalmente a questa parte, quindi potrebbe anche darsi che anche il discorso dell'ecumenismo del periodo della Quaresima, che avrà naturalmente le sue ragioni, le sue articolazioni, tuttavia si faccia rinforzare ad un livello ancora più profondo, ovvero il mistero dell'interpretazione della figura di Cristo nella storia e nel mistero acutissimo delle altre religioni. Qualche riga, se anche nei confronti non della religione che precede, ma della religione che segue, e cioè l'Islam, ma non mettiamo troppa carne al fuoco. Siamo grati a questo amico che si introduce con una tesi di laurea, con un gesto che normalmente è accademico e pragmatico, e vede invece in una problematica che non so chi riuscirà a dominarla. Lui, nei limiti di una tesi di laurea, l'ha fatto benissimo, aprendoci a noi dei grandi sentieri e strade di ricerca.
Grazie, parola. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di cuore al professor Pedrazzi per queste parole immeritate e grazie a tutti voi, grazie a Don Giovanni, grazie a Nicola e a tutti voi che siete qui presenti per questo invito che mi fa moltissimo piacere, proprio perché, come ricordava il professor Pedrazzi, io non ho conosciuto Don Giuseppe. E il primo impatto che ho avuto, anche piuttosto violento, perché se si cercano di leggere i testi, i discorsi, soprattutto di Don Giuseppe, si rischia anche di farsi male, perché è tagliente a volte. L'ho avuto però con dei discorsi sostanzialmente politici, che poi in realtà solo politici non erano, che erano quelli che andò in giro per l'Italia a svolgere tra il 94 e il 95 per la difesa della Costituzione. In quel periodo ho avuto modo di leggere anche un altro testo, si intitolava Eucaristia e città, che sarebbe il discorso tenuto al congresso eucaristico diocesano di Bologna. E allora non si capì praticamente nulla, perché evidentemente ancora dovevano maturare certe sintonie anche col pensiero di Don Giuseppe che poi sarebbero maturate in seguito. Da allora in avanti non ho più approfondito questa conoscenza, si è risvegliata in me circa un paio d'anni fa, quando ho cominciato a pensare alla tesi di laurea, e io vi dico subito che non ho nessuna formazione di tipo teologico, per cui vi chiedo scusa se ci saranno magari delle imprecisioni o delle inesattezze anche nella mia esposizione. Mi sono lavorato in filosofia con una tesi di filosofia della religione. Di mestiere faccio il giornalista, per cui insomma, abbiate pietà. l'incontro invece con la comunità di Don Giuseppe è avvenuto in maniera piuttosto singolare, perché io prima di andare a Montessori, anche per andare a Montessori, ho preso la strada più breve, che è quella che passa per la Palestina, da Belluno si fa prima passare per Ainarik. Prima di raggiungere Montessori ho incontrato, durante un viaggio di qualche tempo fa, i monaci di Ainarik, in particolare Paolo Barabino. E forse ha anche un significato questo fatto, perché poi la tesi appunto si sarebbe incentrata molto sul discorso di Israele, discorso che non tratterò assolutamente questa sera, perché sarà il tema del prossimo incontro con Giovanni Paolo Tasini, che certo meglio di me potrà introdurre questo aspetto. Un po' mi dispiace perché è un po' il cuore del lavoro, ma l'introduzione alle classi di Montessori offre 250 milioni di ragioni per discutere e approfondire, tant'è vero che io ne ho scelte solo due questa sera. Dare un quadro, fare una panoramica mi risulta un po' impossibile, perché i temi sono veramente tanti, solo se si considera il testo, se poi si affrontano anche le note, che come mi rivelava il professor Pedrazzi si devono probabilmente anche in parte a Don Umberto Neri in una collaborazione, sì, anche con complicità direi, perché la lettura è abbastanza impegnativa. Si considerano tutti gli aspetti inseriti nelle classi di Montessori, siamo qui fino non a domani ma alla prossima quaresima e oltre. Direi che innanzitutto vi dico perché secondo me sono importanti le classi di Montessori ed è importante l'introduzione alle classi di Montessori. Dal mio punto di vista per tre motivi molto banali e molto contingenti. Prima di tutto la collocazione temporale, cioè è un testo dell'86 e si colloca quindi alla fine, diciamo, del lungo silenzio pubblico di Don Giuseppe. Da allora in poi qualche discorso pubblico in più ci sarà, con la consegna della Pisinasio d'oro, con la commemorazione della Stati, insomma alcuni discorsi pubblici ci sono tra l'86 e il 96. Il secondo motivo è che questa collocazione temporale consente di avere alle spalle tutta una serie di esperienze da parte di Don Giuseppe, cioè arriva l'introduzione alle classi di Montessori con l'esperienza del canonista, l'esperienza del partigiano, quella del costituzionalista, quella del politico, quella del monaco, poi quella del candidato sindaco di Bologna a suo malgrado, quella del perito conciliare e poi altri lustri di vita monastica passati per lo più in Terra Santa. E infine si è ritenuto, insieme anche al mio relatore, legittimo considerare l'introduzione alle classi di Montessori un po' come un indice delle varie tematiche affrontate anche in altre riflessioni spirituali da Don Giuseppe, in particolare le omelie e gli esercizi spirituali. Quindi è un'analisi che si proponeva in principio di affrontare solo il Dossetti Monaco, poi naturalmente non è stato possibile perché la continuità, i riferimenti, i rimandi sono moltissimi anche con il periodo politico e forse la continuità prevale sulla discontinuità. Questo è un po' l'esito, diciamo, dal punto di vista dello studio proprio del personaggio. Quindi per farla corta con le introduzioni, due temi e mezzo questa sera: la natura idolatrica dello Stato nazionalsocialista e la riflessione di Don Giuseppe sul rapporto tra città dell'uomo e il regno di Dio. E secondo, la risposta cristologica alla domanda su Auschwitz, la centralità della croce e della kenosi nell'esperienza conciliare e nell'omiletica anche di Don Giuseppe. Quindi cercherò di andare un po' oltre l'introduzione alle classi di Montessori. Il mezzo, diciamo, è il tema dell'azione preveniente dello spirito, che è mezzo solo nella mia trattazione, ma in realtà secondo me è di gran lunga l'aspetto più importante di tutta la riflessione spirituale di Don Giuseppe. Non lo dico io, lo dice lui, che riconosce nel 1954, no, quell'illuminazione che ebbe nell'ascoltare il post comunio della messa, allora del battesimo del Signore, oggi dell'Epifania, tanto è vero che sta all'inizio della piccola regola, della piccola famiglia dell'Annunziata, famiglia della vegetazione, che si fa alla stessa regola. Però inizio e non può essere altrimenti, secondo me, dal 29 settembre del 1944. Siamo a Serpiano, arrivano i tedeschi, racconta Antonietta Benni. fanno salire 49 persone nella cantina della cappella attigua al palazzo. Sono 20 bambini, 2 vecchi quasi invalidi e 27 donne, tra le quali 3 maestre. Chiudono accuratamente le porte e poi comincia il getto fatale delle bombe a mano. Sono le 9 del mattino, questo è sempre il racconto di Antonietta Benni, e 30 vittime sono già immolate. Chi può dire cosa è passato fra quelle mura nella lunga giornata, nell'ancor più lunga notte e nella penosa mattinata del giorno 30? Feriti che si lamentavano invocando disperatamente aiuto, bimbi che piangevano, mamme che tentavano di proteggere le creature superstiti. Una donna, Amelia Tossani, voleva fuggire ad ogni costo. Aperta la porticina laterale, è stata da un tedesco di guardia freddata sulla soglia, sicché il suo corpo è rimasto metà dentro e metà fuori, e la notte maiali randagi ne hanno rosicchiato il capo fra l'orrore di chi, impotente, assisteva a tale spettacolo. Il povero vecchio Pietro Leandri ha sentito una sua mucca muggire, non ne può più di stare in mezzo ai morti, fra i quali c'è la buona sposa del suo unico figlio prigioniero in Germania e 2 dei nipotini amatissimi. Prende per mano un terzo nipote superstite di 5 anni e sta per uscire. Una raffica, un uomo e un bimbo sono all'eternità. Intanto, nell'attigua casa, i carnefici gozzovigliano, suonano l'armonium come fosse festa, mangiano ciò che trovano, spargono a terra ciò che non possono mangiare. Carte, libri, documenti, tutto buttato all'aria con la frenesia dei vandali. Ma le povere vittime della chiesina non le abbandonano un minuto. Hanno aperto un buco nella porta e di là sghignazzano sinistramente. Dopo 28 ore di questa terribile agonia, i 16 superstiti sentono la loro condanna. Tra 20 minuti tutti caput. Centinaia furono le vittime di quei giorni che cancellarono per sempre la vita delle comunità tra il Setta e il Reno. Le loro storie, stroncate dalla furia delle SS nell'autunno del 44, sono raccontate da Luciano Gherardi, da Don Luciano Gherardi, nel libro Le Quarci di Montessone. Quello che abbiamo appena letto è un brano tratto da una delle principali fonti di Don Luciano, che è il memoriale dettato da Antonietta Benni. Testimone di quei fatti era una educatrice orsolina. Il passo descrive una circostanza quasi rituale nella sua totale disumanità, e la tragedia assume, possiamo dire, la forma di un rito orgiastico quasi. A quale Dio si sono votati questi sacrificatori, le SS? Questa è forse la domanda centrale che Don Giuseppe Dossetti sembra porsi nelle prime pagine dell'introduzione al libro di Gherardi. Lo stesso Gherardi dice: c'è una logica contestuale che fa parte dell'ideologia razzista. Sono i deboli, gli inabili, gli handicappati a pagare il tributo al mito della Ehrenrasse, la razza superiore. Le parrocchie tra il Setta e il Reno diventano l'equivalente delle comunità ebraiche dell'Europa orientale, eliminate con fredda tecnica nella prospettiva della cosiddetta soluzione finale, una uccisione rituale, un olocausto, usa questa parola. Il parallelo con la Shoah, secondo Don Giuseppe, può essere fatto per l'identità della matrice di pensiero e per l'identità dell'autore, ovvero il Terzo Reich, ma occorre avere riserva e cautela in questi paralleli, per la grande singolarità che connota la tragedia ebraica e anche per una forte sproporzione quantitativa, che non è comunque ovviamente l'elemento importante. L'analisi di Don Giuseppe prende quindi fin da subito una particolare direzione, la contrapposizione tra le comunità di fede e l'ideologia razzista e castale delle SS, ancora più radicalmente potremmo dire tra Dio e l'idolo. Nelle prime pagine dell'introduzione alle Querce, Dossetti riprende la descrizione delle comunità di fede che popolavano Casaglia, dove la gente tra l'altro venne prelevata dalla chiesa per essere sterminata nel cimitero, dove il parroco Don Ubaldo Marchioni venne ucciso al piede dell'altare, e ancora Serpiano, Malfolle, Caprara, La Creda. Inquadrando le varie componenti di queste società rurali, i giovani, gli anziani, i partigiani, le donne, i sacerdoti, che sono in fondo i principali protagonisti del libro di Gherardi, ma che tipo di crimine si è consumato nei loro confronti? Una rapida rassegna delle varie tipologie di delitto porta Don Giuseppe a qualificare quello perpetrato dalle SS come un delitto propriamente castale, ovvero motivato su un piano, dice Dossetti, che non è più quello delle differenze biologiche o anche etniche, ma piuttosto quello propriamente metafisico. Il riferimento qui naturalmente è al sistema castale indiano, molto si è scritto tra l'altro a proposito della parentela che i sostenitori del razzismo pretesero di scoprire tra i tedeschi e gli ari, cioè i conquistatori della valle del Gange. Il razzismo però, in particolare l'antisemitismo, ha una sua matrice naturalmente tutta occidentale, e Don Giuseppe mette nel novero scrittori cristiani dei primi secoli, teologi medievali, viaggiatori, filosofi illuministi, naturalisti, antropologi e via dicendo. Ma il vero punto di svolta si ha in realtà con, secondo Don Giuseppe, con la censura dell'Antico Testamento operata dai grandi filosofi romantici, che, cito, concorrevano a creare l'edificio imponente dell'idealismo assoluto, la filosofia ufficiale dello Stato prussiano, la riduzione di ogni moralità alla storia di cui è protagonista lo Stato. È qui, secondo Dossetti, che sorge l'elemento idolatrico proprio dello Stato assoluto. E non a caso qui si inserisce un'analisi della dottrina giuridica nazionalsocialista dello Stato assoluto. Nella sua peculiare formulazione, essa per Don Giuseppe prende spunto dall'hegelismo, dal quale mutua il concetto di spirito obiettivo della collettività, e lo fa però incarnare nella razza. E infatti non tutti gli individui di questa Gemeinschaft, di questa comunità, ne sono pienamente titolari di questo spirito obiettivo, ma lo sono in diversi gradi. Il Führer ne è titolare a pieno titolo, la Führung, cioè l'elite politica, ne è titolare a un livello più basso, e poi ci sono gli esecutori materiali di questa pretesa volontà collettiva, che sono per l'appunto le SS. Ecco l'elemento castale, ed ecco l'infiltrarsi nel razzismo di fondo anche dell'elemento della magia, del demoniaco, dell'idolatria, che trasforma molti dei delitti razzisti in delitti castali. E qui Don Giuseppe cita proprio San Paolo: quando eravate pagani eravate come trascinati verso gli idoli muti. È questa una consacrazione all'idolo, a quelle potenze mondane trascinanti che secondo Don Giuseppe a volte non si citano per una sorta di pudore nel parlarne. Però la prima digressione che vorrei fare è che a questo punto non possiamo fargliela passare liscia, perché quando un costituzionalista, un protagonista della vita democratica del nostro paese fa riferimento allo Stato assoluto in questi termini, e ci viene subito in mente la critica allo Stato moderno nel suo complesso, che era propria degli Dossetti politico dei primi anni dopo la guerra. È evidente infatti che il germe della perversione ideolatrica risiede già nelle premesse dello Stato assoluto. E qui salta subito alla mente un bellissimo, secondo me, che non sono forse sufficientemente preparato, difficilissimo discorso che tenne all'Unione dei giuristi cattolici italiani nel 1951, dove Giuseppe Dossetti, anzi, perché ancora non era Don, e neanche monaco, affronta il passaggio dalla concezione classica dello Stato, nella quale il fine era individuabile nella felicità. C'era un fine nello Stato e questo fine era individuabile nella felicità. Il passaggio a quella moderna, che invece limita il fine al concetto di libertà. Per Dossetti c'è una connessione tra Stato liberale e Stato assoluto proprio qui. L'assenza di un fine nello Stato moderno può significare da un lato la frammentazione in infiniti fini, cioè gli infini dei singoli individui che compongono questo Stato, e questo è il caso dello Stato liberale. Oppure l'affermazione dello Stato stesso come unico scopo di se stesso, e in questo caso invece si ha lo Stato assoluto. Questi due significati, questa è la cosa, fin qua è una definizione abbastanza classica, ma quello che è interessante è che per Dossetti questi due fattori sono entrambi inevitabili e si sono realizzati entrambi per una progressione fatale che ha fatto del primo, cioè dello Stato liberale, una tappa verso il secondo. Ora qua bisogna fare un po' uno sforzo per fare un passo in avanti a questo punto. Questa critica serrata allo Stato moderno rende necessaria appunto una riflessione. È evidente che questa lettura sta alla base, credo almeno, proprio dell'impegno politico di Dossetti nel cercare un'alternativa tanto al marxismo quanto a quello che lui chiamava il moderatismo liberale. e trova conferma nella convinzione un po' di tutto il gruppo delle cronache sociali che non fosse da riprendere il discorso politico da dove si era interrotto prima del fascismo, ma fosse da plasmare una nuova era anche politicamente parlando. Però riesce difficile pensare, o meglio è impossibile non pensare, che ora che conosciamo molti più interventi anche di Don Giuseppe e di Don Giuseppe Maturo, che questa riflessione sullo Stato assoluto non debba essere in qualche modo collegata più in generale con la critica di ogni illusione di redimere il mondo per via politica, cioè di ogni messianismo socialmente realizzato, direbbe Don Giuseppe, no? Quindi la domanda che adesso gli poniamo e vediamo se riusciamo a fargli rispondere è: quali rischi corrono le varie forme politiche in cui si organizzano gli uomini, oltre al caso estremo dello Stato assoluto naturalmente? Come si pongono soprattutto i cristiani di fronte a questi rischi? Quale rapporto lega colui che costituisce il segno opposto dell'idolo, cioè il vero Dio, alla vicenda umana nella sua connotazione politica? Per Don Giuseppe non c'è il rischio di, non c'è solo il rischio di farsi trascinare dalle potenze mondane, questa è la lettura che fa nell'introduzione alle Quercie di Montesole e riguarda il caso specifico del nazionalsocialismo, ma c'è anche il rischio per la stessa comunità cristiana di cedere alla tentazione di un messianismo socialmente realizzato. E qui, per rimanere nei dintorni delle Quercie di Montesole, mi rifaccio a un discorso dell'anno dopo, del citato dal professor Pedrassi, che è il discorso al congresso eucaristico diocesano di Bologna dell'87. Nel suo intervento viene messo in chiaro, tra le altre cose, che una comunità cristiana non deve appunto cadere in questa tentazione del messianismo socialmente realizzato, giacché, questa è la spiegazione che dà Don Giuseppe, il popolo di Dio, la comunità umile e mite dei credenti nel Dio unico e in Gesù crocifisso e risorto, non si identifica e non si identificherà mai con nessuna forma della socialità umana, vivrà in essa, nel migliore dei casi, essenzialmente come un pare epidemos, cioè uno che vive da straniero presso un altro popolo. Non dice niente di nuovo per la dottrina cristiana naturalmente, però è da sottolineare anche un po' il pathos che si mette nel sottolineare questo aspetto e soprattutto quello che secondo me significa nella sua visione. Ancora, il regno di Dio è il regno dei cieli e quindi viene dall'alto per volontà e opera di Dio, non si realizza e neppure si prepara o si affretta per sinergia umana. È un fatto assolutamente sovrannaturale e miracoloso, non è un bene comune, architettonicamente sommo, che si possa gradualmente predisporre per forze creaturali. All'uomo compete solo la fedeltà alla parola, l'annuncio di essa, la pazienza longanime che non spegne lo spirito credendo di accelerarne le operazioni, la ferma fede che il grano del regno cresce da solo. E poi aggiunge un elemento che è ancora più importante in chiave scatologica, cioè che la venuta del regno non sarà il coronamento, ma la rottura della storia, il suo troncamento. Come afferma Paolo nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, ecco io vi annunzio un mistero, non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, in istu oculi, al suono dell'ultima tromba. Dunque, non solo è impossibile identificare il popolo di Dio con la città dell'uomo, non solo il regno giungerà per la sola volontà e l'opera di Dio, ma non è nemmeno pensabile che la fine dei tempi costituisca un momento di suprema sintesi della storia. Sarà semplicemente la sua definitiva interruzione. A questo punto, perché è stato tutto questo discorso, per dire che nessuna falsa profezia, come quella che può essere propria del nazionalsocialismo, ma quello è il caso estremo, diciamo così, ed è tutto peculiare, che ha le sue connotazioni storiche ben precise, nessuna idolatria possono in questa prospettiva insidiare l'ora del definitivo svelamento di questo mistero. E è chiaro che il richiamo a non cadere nel messianismo realizzato vale tanto più per la Chiesa di Cristo, che, come ci ha detto il Concilio, non è ancora il regno svelato, secondo la definizione appunto della Costituzione conciliare Lumen Gentium, presens in misterio, destinata a vivere nel mondo tra le nazioni come straniera. Questa prospettiva però era già chiara a Don Giuseppe, quindi facciamo un salto di nuovo indietro, nel 1946, nel famoso discorso per l'inaugurazione di Civitas Humana a Milano. Quando Don Giuseppe Dossetti, anzi, non parlando di quella volitività e di quello spirito costruttivo che pervadeva un po' il mondo cattolico di quel periodo, che era di per sé una cosa positiva, ne sottolineava i rischi e diceva il pericolo appunto che questa volitività e questo spirito costruttivo si trasformino in un imperialismo cattolico, oppure, il che alla fine è la stessa cosa, in un messianesimo che si spinga e si illuda di costruire una città celeste, cioè una città unitaria totalmente permeata di cristianesimo. Questo è impossibile. Anche qui io ci tengo un po' a sottolineare l'unitarietà, no? La continuità, anche la coerenza di pensiero tra una cosa scritta nel 46 e una cosa scritta nell'87, no? I cristiani sono dunque tenuti a credere in un regno che non è di questo mondo, ma anche ad agire parlando la parola di Dio e facendo i fatti misericordiosi, miracolosi del regno. Nei confronti delle potestà della terra, cioè del potere terreno, i discepoli di Cristo dovranno sottomettersi rendendo a ciascuno ciò che gli è dovuto, tributo, timore e rispetto, secondo l'Epistola ai Romani, ma non necessariamente obbedendo sempre, come ci insegnati degli Apostoli, quando Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio dicono se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui, giudicatelo voi stessi. Però a questo punto, prima di ritornare alle Quasi di Montesole, anzi ci ritorniamo subito, però alla fine delle Quasi di Montesole, dell'introduzione alle Quasi di Montesole, ci domandiamo a Don Giuseppe, ma che spazio, in questa prospettiva, che spazio resta a un contributo dei credenti nella storia e alla storia? Secondo Don Giuseppe questo spazio è ampio e costruttivo, e d'altronde la sua stessa esperienza di vita ce lo racconta. Però a determinate condizioni. Prima condizione, qui siamo sempre nel discorso congresso eucaristico, poi torniamo alle querce. Prima condizione, non estendere il dato cristiano con inclusioni più o meno consapevoli. Cioè, qui mi sembra che voglia dire, bisogna avere la consapevolezza che il riferimento nostro è la parola di Dio. Se vogliamo aggiungerci altro, diciamo così, cioè interpretazioni, letture sociologiche o antropologiche, lo possiamo fare, ma dobbiamo avere la consapevolezza dei limiti che queste letture possono avere. E mi sembra coerente questo richiamo con, per esempio, la critica che fa Don Giuseppe alla Gaudium et Spes dopo il Concilio. Cioè, ne sottolinea il fatto che sia imperniata su una debole antropologia del buon senso, che la fa cadere in una casistica, diciamo così, nella lettura dei tempi, troppo debole, mentre invece su temi come quello della pace, invece che fare una prudente casistica sulle ragioni, no, sulle non ragioni di chi detiene le armi nucleari, secondo Giuseppe e secondo il cardinale Vercaro, bisognava tagliare in due il discorso e dire invece una parola netta e chiara, che è la parola di Cristo sulla pace, e non, diciamo, perdersi in questa casistica sociologica. Il secondo criterio è appunto avere coscienza dell'opinabilità delle altre fonti, che spiega il primo. Il terzo, garantire proporzionalità, qua sarebbe anche qua ragazzi da fermarsi due giorni a discutere, tra il rigore dottrinale da un lato e il disinteresse personale di gruppo e di istituzione dall'altro. Cioè rigore dottrinale, però allo stesso tempo appunto disinteresse di istituzione. Cioè, credo che qui intenda dire, ma mi azzardo, non dobbiamo sempre stare lì a contarci, no? Quanto siamo capaci noi cattolici di fare lobby, di condizionare la politica, di condizionare l'economia, di condizionare la società. Agire consapevoli anche della grazia che lo Spirito infonde nella storia attraverso il mandato che si è dato dall'Eucaristia. E anche questo mi sembra coerente con, per esempio, il richiamo che fa un altro famoso discorso a Pordenone nel 94, proprio sul fatto dell'esigenza di superare questa mania un po' di contarsi sempre, no? Di interrogarsi sempre su quanto contiamo, quanto siamo influenti sulla società. E dopo va bene un'intuizione profonda dell'attualità storica senza anacronismi o anticipazioni laceranti. E per tornare all'introduzione alle Quarci di Montesole, qui ci sono altre Altre indicazioni da seguire per un contributo del cristiano alla storia: l'acquisizione di abiti virtuosi, quella che Don Giuseppe chiama la sapienza della prassi, e qui ci sono, è bello perché ci sono delle virtù un po' contrapposte, no? Allora parla di delicatissimo equilibrio, di esercitata prudenza e di fortezza magnanima, temperanza luminosa e giustizia individuale politica, umiltà sincera e mite ma reale indipendenza di giudizio, sottomissione, desiderio di unità, ma anche spirito di iniziativa, ancora il consiglio con il ruolo del laico, no? Che deve avere spirito di iniziativa e di senso della propria responsabilità, capacità di resistenza e insieme mitezza evangelica. Sono virtù un po', no? Un po' contrapposte tra di loro, ma sono necessarie, secondo Don Giuseppe, prima di tutto per pensare i contenuti delle scelte, prima ancora che per decidere quali scelte siano da fare. Se non c'è questo, secondo Don Giuseppe, non c'è possibilità di autentica prassi cristiana, ma solo ideologumena che scambiamo spesso per dottrina sociale cristiana, solo azioni eccentriche e confuse che, per quanto pretendano di essere un'operazione cristiana sul sociale e sul politico, saranno sempre in anticipo o in ritardo rispetto alla storia degli uomini e al vero piano di Dio. Questa è una parte molto importante, secondo me, delle Quercie di Montessole. E sembra restrittivo anche questo discorso, in realtà, se ci pensiamo bene, almeno secondo me apre dei margini di libertà notevolissimi per il ruolo del cristiano nella polis. Però bisogna dire che la sanazione, diciamo così, della socialità umana va ricercata anche a un livello più profondo. Nel discorso a cui abbiamo fatto brevemente riferimento prima, di commemorazione di Lazzati, di Giuseppe Lazzati nel 91, Dossetti non si limita ad indicare, citando Levinas, il recupero del pensiero ebraico, in particolare in quello che Levinas ha insegnato, cioè il riconoscimento dell'altro e della destinazione all'altro, a partire da un Dio che non si fa tanto scegliere dal popolo ebraico, ma si fa riconoscere, no? il popolo che dice faremo e udremo, è come se come fai a fare prima di ascoltare l'alternativa, no? È come se fosse una risposta che precede la domanda, e quindi da questo riconoscimento di Dio derivare un po' il riconoscimento dell'altro, della nostra destinazione all'altro. Ma questo ancora non basta, secondo Don Giuseppe. Occorre ancora di più lasciarsi pervadere da quell'azione rinnovatrice dello spirito che crea l'uomo nuovo, ma anche questo non gli basta, perché se mettiamo a confronto appunto il discorso di memoria di Lazzati con ancora una volta il discorso del congresso positivo di Bologna di qualche anno prima, è più radicale nell'indicare la via per una sanazione della socialità umana, e dice che per fare realmente storia cristiana l'unico piano su cui si può fare affidamento è quello della Trinità, nel rapporto specifico con ciascuna delle tre persone divine nell'illuminazione data dall'amore trinitario. In altri termini, l'evento pasquale di Cristo, la sua morte e l'effusione dello Spirito che ne promana, avvenuti una volta per tutte, devono essere costantemente presenti nella vita del cristiano per le generazioni. Nell'Eucaristia Dio, che si ama nella morte del suo Figlio e nella vita nuova del risorto, si fa in atto partecipare dell'una e dell'altra. Non bisogna, secondo Giuseppe, credo, se leggo bene un po' la stessa sensibilità, si invita a dire, non dimentichiamoci della prima, cioè della morte. Parlava spesso dell'Eucaristia come morte, cioè una cosa che ti dà la vita, ma attraverso la morte. Addirittura mi sembra che sempre nel discorso di Pordenone, chiedo a Nicola, che è un espertissimo di tutti i discorsi di Giuseppe, parla addirittura dell'Eucaristia come di un veleno. Naturalmente una delle espressioni forti, ma per dirsi che bisogna passare per quella strada, per la morte, per arrivare alla vita, bisogna morire a noi stessi. Come si fa a andare dietro a Don Giuseppe a questo punto qui? Cioè, è veramente dura, perché il suo modo anche di esprimersi è molto radicale. Allora, da un lato c'è tutto il discorso sul discepolato, Cioè, Don Giuseppe critica molto, per esempio, l'etica protestante nel momento in cui individua una varietà di vocazioni, no? Possibili. La vocazione è una. Seguire Cristo attraverso il discepolato sulla via della kenosi, se necessario, come insegna Sant'Ignazio, che è uno dei punti di riferimento della piccola regola e della famiglia dell'Annunziata. Come insegna Sant'Ignazio, fino al martirio. Quello è il vero discepolo, è il martire. Ma ancora qui non riusciamo ad andarci dietro, cioè è un po' troppo per noi. Per fortuna c'è un altro elemento che è quello dell'Eucarestia, appunto, che abbiamo già citato, che vedremo tra poco. Però bisogna avere questa consapevolezza, secondo Don Giuseppe, che occorre seguire Cristo sulla via della kenosi, cioè dello svuotamento, fino alla morte se necessario, che non porta con sé necessariamente l'annichilimento di ogni forma di agire umano, ma una sua subordinazione alla grazia di Dio. Questo è un po' sì. L'elezione per il cristiano è la croce, e bisogna essere consapevoli e riconoscere il contenuto proprio dell'elezione in questa scelta di sofferenza posta dal Padre in modo assolutamente unico sul capo di questo uomo, di Cristo, concentrando in lui tutto il peccato e tutta la sofferenza dell'umanità. Elezione sì, ma questo tipo di elezione. E senza queste premesse, la tentazione di autoconsiderarsi sanati, cioè in grado magari addirittura di poter condurre una salvezza terrena per via politica, può indurre appunto alla ricerca di una gloria terrena, se non si ha questa consapevolezza, senza queste premesse. E per Dossetti la dimensione che è destinata a vivere la Chiesa stessa in terra è invece la stessa che ha vissuto Cristo in terra, prima della sua glorificazione nella risurrezione. Anzi, per Don Giuseppe, e un po' per tutti noi, la gloria è già sulla croce, è già il momento della morte. E questo per il semplice motivo che la Chiesa non è ancora appunto il regno di Dio, ma ne è semmai, come ci dice la Lumen Gentium, il germe e l'inizio. Quindi la politicità a cui si deve rivolgere la Chiesa, inviata dall'Eucaristia, è una politicità, dice Don Giuseppe, tutta sui generis, che non governa e non ha potere, che non muove verso gli altri per quello che hanno di appetibile, ma unicamente per quello che sono in misterio, anche se poveri, deformi, incoscienti, in tutto inappetibili. Così, quasi senza volerlo, arriviamo all'altro punto importante, secondo me, delle classi di Montesole. Ripeto che tralascio tutto il discorso su Israele, perché sarà oggetto di un altro incontro. Però a questo punto, ancora una volta, non vogliamo fargliela passare liscia e non la passa liscia da solo, Don Giuseppe, perché si fa una domanda brutale, e è, secondo me, un po' il fulcro dell'introduzione alle classi di Montesole. E la domanda è questa. Mentre i riti demoniaci si celebravano in tutta Europa e dovunque il Terzo Reich imperava e arrivavano i sacrificatori, le SS si immolavano le loro vittime, intanto il Dio unico e vero, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù Cristo, dov'era? Non c'è il tempo di affrontare con la dovuta calma tutte le argomentazioni di Don Giuseppe. Mi limito solo a pochi cenni. Innanzitutto Dossetti rileva, citando Ivan Shapiro in un saggio contenuto nella rivista Concilium, il contesto inospitale in cui questa domanda su Auschwitz, prendiamo Auschwitz come sintesi del male, no? Per Finedo che intendiamo la Shoah e via discorrendo, il contesto inospitale in cui questa domanda viene formulata, cioè quello di una teologia non spezzata e di un'ermeneutica tradizionale. Cosa vuol dire sta roba? Ce lo spiega benissimo, secondo me, Metz, un grande teologo allievo di Karl Rahner, che si chiede, con una certa drammaticità anche personale, il logos della teologia cristiana non aveva un carattere troppo apatico? Non eravamo troppo forti nel resistere all'impressione provocata dagli abissi della catastrofe storiche? La stessa Gaudium Spes, secondo Dossetti, non ha un impianto teologico capace di spiegare eventi come Auschwitz, E secondo lui non basta nemmeno quella sorta di correzione di rotta che è avvenuta con il sinodo dei vescovi dell'85, in cui si sottolinea il valore, l'importanza e la centralità della croce di Gesù Cristo. Secondo Don Giuseppe, infatti, non è sufficiente mettere in fila la teologia della creazione, quella dell'incarnazione di Cristo e quella della croce. È arrivato il momento, oggi dopo Auschwitz, di dire che solo la teologia della croce è in grado di spiegare compiutamente il mistero dell'incarnazione. In questo Don Giuseppe abbraccia incondizionatamente quasi la tesi di Jürgen Moltmann del Dio crocifisso, un libro che ha fatto molto discutere, ed è mutua anche le criticità che adesso cercheremo di vedere. Moltmann cosa dice in fin dei conti? Affermando che Gesù crocifisso è l'immagine del Dio invisibile, diciamo che questo è Dio e così Dio è. Solo che questo porta Moltmann, dal punto di vista dell'interpretazione anche di eventi come Auschwitz, a dire che non solo c'è Dio ad Auschwitz, ma Auschwitz è in Dio come fondamento di una speranza reale che abbraccia la realtà del mondo e su di essa trionfa. Cosa vuol dire questo? Lo capiamo meglio se vediamo la critica che gli hanno fatto. Due coniugi metodisti, Alice e Roy Eckhart, parlarono in questo caso di un trionfalismo cristiano che si nasconde dietro l'antitrionfalismo della croce. Cioè, dal punto di vista, questa è una critica che viene fatta da due coniugi metodisti, quindi non viene dal lato ebraico, diciamo così. Ma che cosa significa? È molto delicato dare un'interpretazione cristologica di un evento che ha sterminato 6 milioni di ebrei, capite? Per un discorso anche di sensibilità religiosa, ma ci sarà poi tempo la prossima volta, magari con Giovanni Paolo, di approfondire questo aspetto. C'è il rischio di, secondo Alice Eckhart, di deebraicizzare la Shoah, e in particolare invitava questa studiosa a evitare un uso troppo disinvolto di un passo molto famoso di Elie Wiesel, scrittore ebreo, famosissimo passo del bambino impiccato, pagina 66 della notte, quando Wiesel racconta di aver assistito all'impiccagione di tre detenuti e del fatto che gli altri detenuti furono costretti a sfilare davanti a loro. Uno dei tre era un bambino. Dietro di lui qualcuno si chiese: dov'è il buon Dio? Dov'è? E lui sentì dentro di sé sorgere la risposta: è lì, appeso a quella forca. Viene spontaneo a un cristiano darci una lettura cristologica, no? Un po' come se Dio l'avesse riconosciuto inconsciamente il mistero della croce. Anche qui ci vuole moltissima cautela, e naturalmente non va messa in bocca a Dio questa intenzione. Che poi gli esiti abbiano qualcosa di teologicamente vero per un cristiano lo rileva però lo stesso Dossetti, che dà nell'introduzione alle Querce di Montessori un'interpretazione cristologica proprio di questo passo di Dio. C'è però un distinguo che fa Don Giuseppe, secondo me qua si nota anche un po' la sua genialità, perché dopo aver dato questa lettura, forse consapevole anche un po' della criticità che comportava, dice, si chiede: teologia nuova? No, teologia antica. E più precisamente, teologia del più rigorosamente biblico dei padri orientali, cioè Basilio di Cesarea, che è a molta importanza un po' anche in tutta l'esperienza spirituale di Don Giuseppe. Questo io l'ho vista, questa è un'interpretazione proprio molto personale, perché la sparo proprio. Io l'ho vista una sorta di puntualizzazione rispetto alle tesi di Moltmann. Cioè, mi sembra quasi che Don Giuseppe voglia dire: io con questa lettura non voglio inaugurare una nuova teologia che ci consenta di continuare a sperare dopo un evento come Auschwitz. Io semplicemente, se devo parlare di Dio, posso parlarne solo in questo modo. Il modo è quello della croce. Se Dio è nella storia, Dio è nella storia nel modo della croce, e quindi anche ad Auschwitz posso vedere una presenza di Dio. Ma non è come se dicesse, non è un mio intento di inaugurare una nuova teologia, una nuova filosofia che spalanchi le porte a un nuovo modo di sperare. Semplicemente è l'unico modo che ho per parlare del mio Dio, è questo. Il mio Dio è un Dio crocifisso. e quindi ne parlo in questo modo, rifacendomi addirittura quello che non solo è un padre della Chiesa, ma è il più rigorosamente biblico e quindi il più fedele alla prima fonte della rivelazione. Ci viene un po' spontaneo a questo punto chiedersi, e ci allontaniamo ancora per un attimo dall'introduzione alle Quasi di Montessori, quale sia il peso della croce in tutta la predicazione di Dossetti. Avete già capito che secondo me è abbastanza forte, ma ripeto, io non ho nessuna formazione teologica, quindi ho semplicemente letto le omelie di Don Giuseppe, gli esercizi spirituali, mi ci sono impegnato un po', mi sembra di vedere ricorrente un po' questo elemento, in particolare della kenosi. C'è una bellissima omelia, bellissima, pesante e molto forte, omelia del Venerdì Santo del 74, in cui Don Giuseppe parla dell'elezione di Israele, anche questo è un tema appunto che verrà trattato la prossima volta, ma molto spesso nella storia di Israele Don Giuseppe vede il tentativo di invertire il segno dell'elezione, che è una lezione nella sofferenza, un'elezione nel sacrificio per portare la parola di Dio al resto del mondo, vede spesso il tentativo di invertire questo in una sorta di privilegio terreno, di privilegio storico. E poi però aggiunge, guardate che io sto parlando di Israele per parlare della Chiesa, è la Chiesa il vero oggetto del discorso di Don Giuseppe. Il privilegio dell'elezione non è privilegio di successo e di potenza, non è neppure privilegio di salvezza e di sopravvivenza terrestre. Quando la Chiesa si mette su questa strada incontra i suoi più grandi e più drammatici naufragi, perché non può sfuggire non agli uomini che lottano contro di lei, ma a Dio che ha posto sul popolo che si è scelto in Cristo il segno della sofferenza, che è la stessa cosa del segno dell'elezione. Ancora una volta, l'elezione è la croce è l'elezione. E ancora una volta, come abbiamo fatto 10 minuti fa, ci chiediamo come facciamo a reggere un discorso del genere. C'è l'Eucaristia, secondo me, che Don Giuseppe pone con forza come un forte aiuto, ma anche il fulcro stesso di questa riflessione sulla kenosi. Jürgen Moltmann, nell'altro suo celebre lavoro che è la teologia della speranza, individua nel dischiudere a questo mondo l'orizzonte del futuro del Cristo crocifisso il compito proprio della comunità cristiana. Ma per Don Giuseppe, ancora una volta un po' più preciso di Moltmann, perché questo discorso qui, cioè del dischiudere a questo mondo l'orizzonte del crocifisso, si verifica già in un momento preciso che possiamo celebrare tutti i giorni, che è l'Eucaristia. Tutta l'esistenza cristiana per Don Giuseppe è escatologica, è protesa e provoca il futuro di Cristo, sin dal battesimo e nell'atto stesso del battesimo, ma lo è in grado sommo nell'Eucaristia. È nell'Eucaristia che i cristiani devono sentire e vivere al massimo la loro cittadinanza nei cieli, sentire di essere concittadini degli angeli dei santi. E ancora una volta, come vi ho fatto prima, ci chiediamo, va bene, una volta che siamo diventati compartecipi del sacrificio di Cristo e abbiamo, come dire, avuto la possibilità di questa penetrazione provvisoria nel regno di Dio, nei confronti della società umana come ci comportiamo, cosa facciamo in questo mondo? C'è un paradosso in effetti, da un lato il cristiano non solo può ma deve impegnarsi nella storia, dall'altro però lo deve fare col massimo distacco possibile, deve sempre, dice Don Giuseppe, essere pronto a lasciare il suo ruolo, tanto più quanto più possa essere umanamente appetibile. Come un viaggiatore deve lasciare la camera d'albergo in cui ha pernottato una notte, disposto perfino a lasciarvi la valigetta con cui vi era entrato. Chiaro che se nella valigetta c'erano 200 miliardi di mazzette diventa un po' più complicato ancora. Ma da sé che questa prospettiva, che possiamo definire kenotica, vale anche e soprattutto ancora una volta per la Chiesa. E qui sarebbe da ripensare, però purtroppo non ce n'è il tempo, tutti i bellissimi discorsi che Don Giuseppe scriveva per il cardinale Lercaro, in particolare quelli sul tema della povertà della Chiesa, che fu il tema su cui il cardinale Lercaro fu molto impegnato, ma che per Don Giuseppe era addirittura il tema del Concilio, cioè il Concilio doveva occuparsi di quello sostanzialmente. E una povertà, badate bene, non intesa in senso spirituale. C'è un po' la tendenza anche oggi, ma c'era, lo rileva anche Don Giuseppe, a interpretare anche le beatitudini un po' in chiave spiritualistica, diciamo così. No, per Don Giuseppe si tratta proprio di un problema materiale. E aggiunge nel caro addirittura culturale, cioè si vorrebbe addirittura una chiesa culturalmente povera. Il discorso di Vercaro si riferisce a certe ricchezze di un passato glorioso, ma forse anacronistiche, sistemi scolastici di filosofia e di teologia, istituzioni educative e accademiche, metodi di insegnamento universitario e di ricerca. Tali ricchezze, occhio, possono addirittura nascondere sotto il mozzo, anziché porre sul candelabro, il messaggio evangelico. È dirompente questo discorso qui, a mio avviso, soprattutto per uno della mia generazione. Pensare che ci sia stata un'età in cui si potevano fare questi discorsi, oggi ti prenderebbero per pazzo, credo. Ma quella che possiamo definire appunto la kenosi della Chiesa è anche però un destino escatologico. E qui c'è un altro bellissimo discorso di Don Giuseppe che fa, è un discorso interno che fa l'Assemblea Generale della Piccola Famiglia dell'Annunziata nel 90, quando parla proprio della kenosi della Chiesa come di un destino escatologico. Cioè dice, è mai possibile che anch'essa non sia soggetta allo stesso svuotamento, alla stessa kenosi, allo stesso annullamento, alla stessa necessità di passare per l'irrisione, l'obbrobrio, il disprezzo, la svalutazione progressiva, la perdita di tutti i valori apparenti? La kenosi, lo svuotamento, l'annullamento della Chiesa, punto esclamativo. Anche questo è un discorso molto forte su cui ci sarebbe da aprire un dibattito, ma concludo con questo. Secondo me tutto questo non sarebbe in piedi senza l'elemento cardine di tutta la riflessione, di tutta l'esperienza monastica di Dossetti. E anche ci metterei dentro la stessa concezione del discepolato che aveva. Lui già negli anni 30, quando parlava della sua dedicazione a Cristo in questi spiriti giovanili, usava il termine olocausto. Ed è l'azione preveniente dello Spirito, di cui parlavamo prima, che non a caso appunto sta all'inizio della piccola regola della piccola famiglia dell'Annunziata. È una piccola preghiera, l'azione preveniente, la cui esemplificazione migliore, diciamo, sta nella preghiera Celesti Lumine, che sta all'inizio della piccola regola. E è una preghiera che appunto una volta era il post comunio della messa del battesimo del Signore, adesso si recita nella messa dell'Epifania, e con la traduzione che ne fa Don Giuseppe recita così: col lume celeste, o Signore, previenci sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui sei voluto partecipi, e cioè l'Eucaristia appena ricevuta. È questo il cuore vero del magistero spirituale di Don Giuseppe. Egli stesso afferma che l'assetto profondo del suo pensiero, della sua esperienza spirituale, della sua futura ricerca, trovò il suo asse in quel 13 gennaio del 54, quando il Celesti Lumine appunto gli entrò un po' nella mente e nel cuore. E questa riflessione sull'azione preveniente dello Spirito, cioè sul valore della grazia, secondo me è importante anche perché un po' chiude il cerchio del suo abbandono della vita politica. In un discorso del 53, se no sì, del 53, alla Cattolica di Milano, egli disse che il cattolicesimo ha questa colpa oggi, di attribuire all'azione e all'iniziativa degli uomini rispetto alla grazia un valore di 9 decimi. Da ciò dipende la mia scelta, che consiste nell'impostare il resto della mia vita nel senso di fare uno sforzo fondamentale di correzione di questi abiti attivistici. Il tema dell'azione preveniente dello Spirito chiude un po' il cerchio, diciamo, anche perché altrimenti saremmo un po' incoerenti. Don Giuseppe non si può lamentare l'insufficienza delle opere umane senza soccorrerla con il puntello della grazia. Io noto che lui parla di 9 decimi alle opere rispetto alla grazia, non penso che intendesse invertire completamente le proporzioni, però almeno 50-50 si potrebbe fare. Quindi concluderei con così: il discepolo procede nella storia all'ombra di un paradosso della ragione come quello della croce che abbiamo visto, ma non procede al buio. sarà un suo un procedere fiducioso nel possesso della grazia e della redenzione che proviene dall'Eucaristia, non per autoelevazione, qua sono parole di Don Giuseppe, ma al contrario per lo svuotamento del Figlio di Dio, la kenosis, la sua assunzione della forma di schiavo, umiliato e fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Tra parentesi, se non sbaglio, al suo funerale volle proprio che fosse letto Filippesi 2, 7 e 9, cioè proprio l'inno cristologico della Kenos. Anche da questa sensibilità credo che derivi l'invito a riscoprire il valore del silenzio che conclude l'introduzione alle classi di Montessole. Egli afferma: il linguaggio, il metodo e lo stile preoccupato ed agitato, la ritorsione polemica non concorrono a edificare gli abiti virtuosi della sapienza, ma piuttosto vellicano i vizi del mondo, anche se pretendono di combatterli, cosicché, al di là delle intenzioni proclamate, operano non per il chiarimento delle idee, ma per un'ulteriore confusione, non portano al rispetto e al riscatto dell'uomo, ma al suo asservimento ulteriore alla schiavitù dei sensi e delle emozioni. In definitiva, contribuiscono non alla pace, ma alla guerra. E la conclusione dell'introduzione alle classi di Montessori è dunque con coerenza affidata ancora una volta ad Elie Wiesel. Il silenzio si impone e chiede di essere trasmesso. La speranza che confida nella grazia nasce da qui, dal silenzio che si impone al cospetto di eventi come quelli nell'autunno del 44. Questo è un po' anche il significato del titolo della mia tesi, All'ombra delle classi di Montessori. Se il legno delle classi di Montessole è figura della croce, la loro ombra è figura della grazia, di quell'azione preveniente dello spirito a cui ci affidiamo anche noi in questi giorni nel ricordare Don Giuseppe a 11 anni dalla sua scomparsa. Grazie.
L'applauso abbia inteso ringraziare il nostro amico Zampieri del tuffo che ci ha fatto fare in tante citazioni di Don Giuseppe, molte le conoscevamo, ma la loro organica successione certo colpisce, sconcerta e penso che apra anche l'assoluta modestia delle nostre possibilità un po' gli approfondimenti, gli interrogativi e le discussioni. Quindi, se c'è qualcuno che ha delle considerazioni da svolgere, delle domande da fare, siamo qui, abbiamo un po' di tempo. Che bravissimo, ma è probabile che però anche noi portiamo il nostro contributo. C'è qualcuno, vedo Corrado che sta riflettendo.
Veramente in che modo rapportarmi, anch'io mi chiedo come rapportarmi al simbolo della croce vista in questa maniera, certamente per un discorso ovviamente esistenziale mio, recente di alcune riflessioni, vedere la vita del cristiano con un'accettazione e ancora di più che un'accettazione della una tale elevazione e scelta della sofferenza mi porta a un'estrema fatica, proprio concettualmente faccio molta fatica. Quindi penso, ecco, proprio sto pensando che sicuramente lo sai che è difficilissimo, posso capire chi si avvicina senza nessuna preparazione, perché e voglio seguire questa cosa, questa, questa parrocchia, so che è in effetti derivano da questa famiglia, dobbiamo riuscire a capire che sta pensando, ci sento tanto parlare, cosa diceva, perché non ho mai detto niente, non ho detto. E mi rendo conto che diceva delle cose fortissime, e capisco come anche il cristiano fortissimo dice, cosa sentire, ma non dico, ma di voi per me la fanno, perché è affascinante, però sicuramente come si fa?
Io penso che le 5 giornate non di Milano ma della Gozza consentiranno di avere qualche conforto anche a questo sgomento che in certo senso è giusto che si prenda. Forse noi stessi nel obbligare Rito Zambieri a concentrare in tempi molto stretti abbiamo determinato che la successione delle citazioni ha una sua logica, ma in qualche modo isola una intervenzione che io condivido, credo che sia realmente un'espressione sostanzialmente corretta della originalità, della forza del pensiero di Dossetti, però naturalmente in un certo senso, essendo anche un riassunto di tante esperienze e riflessioni sulla storia, sugli avvenimenti, eccetera, non lo mette in questa specie di culto dell'auto, del masochismo, del sacrificio fine a se stesso, ma è una relazione molto sofferta, certamente, ma appunto piena di grazia e piena di una valutazione positiva di quello che dunque deve essere chiamato col suo nome, la notte è notte, la croce è croce, il sangue è sangue, la violenza è violenza, noi possiamo dimenticarlo, ma la consacrazione al discepolo di Cristo comporta un riequilibrio che noi facciamo appunto forse spostando troppo facilmente i 9 decimi in direzione dell'attivismo, del paganesimo, del razionalismo e scegliendo su una parte che comunque non è certamente quella di certi numeri della storia, di certi minimi della società e quindi si colloca purtroppo molto anche dalla parte di quelli che le ingiustizie le sopportano, le compiono, le sfruttano, quindi una riflessione anche etica che si spaventa ma che tuttavia non è così forse paralizzante come può anche essere sembrato. Il senso della libertà e della ricerca di Giuseppe rimaneva altissimo, oppure è sempre unito a quella condizione che la grazia è preveniente nelle cose buone che noi facciamo, possiamo fare, ma comunque la fiducia che questa irrompe per mille strade, solamente l'Eucaristia e la Scrittura sono di stato forte, rimane. Quindi io intanto la esorto a tornare le prossime volte così, e poi forse lo stesso andamento della discussione sentirà quest'oggi, prima di concludere, qualche indicazione sia del nostro autore, forse anche del nostro parroco, che tra l'altro lei ha già citato. Però altre considerazioni che ci aiutino insomma anche un poco. Signor Filippo.
Studioso ha incontrato un passaggio dove Dossetti auspica una chiesa povera materialmente e povera culturalmente. Credo questa cosa perché io sono ignorantissima, ma
non ho conosciuto, non sapevo che personaggio fosse, non l'ho mai approfondito se non negli anni della vecchiaia, questa
maturità.
Ignorantissima, ma che cosa so? Perché io ho sempre pensato, ma se non ci fossero dei decodificatori sapienti come i nostri quelli che si incontrano e si spiegano tutta la difficoltà, come saremmo? Perché io penso che una scuola analfabeta, completamente analfabeta, che è il centro della Sardegna Nuragica, che è una donna di una sede incredibile, che mi emozionava nella sua felicità. Ecco, questo discorso di così.
Il discorso sulla povertà culturale dà anche l'occasione di chiarire un po' per quello che posso fare io. Io poi ripeto, qua dentro ci sono almeno 15 persone che ne sanno il triplo di me, per cui è solo perché sono seduto qui che però potrebbe parlare chiunque qui. Permette di chiarire un po' qual era forse anche un po' l'approccio con la scrittura di Don Giuseppe, perché in quel discorso che tu hai citato sulla chiesa culturalmente povera, lì diciamo la vistolenica era un po' rivolta ai grandi sistemi scolastici, no? Questi grandi sistematizzazioni un po', no? Che un po' imbrigliano o hanno imbrigliato a volte un po' la spontaneità anche che scaturisce da un rapporto schietto con la parola. Don Giuseppe amava sempre ripetere, se non sbaglio, che lui preferiva una lettura sine glossa della scrittura, cioè una lettura che non si nutrisce di troppi commenti, di troppe spiegazioni, di troppe analisi, di troppi inquadramenti. Non era un rifiuto radicale del metodo storico critico, cioè del metodo di leggere la scrittura analizzandone il contesto in cui fu scritta, tutti i vari fattori contingenti, diciamo, oltre all'ispirazione divina. Non è un rifiuto totale, però c'è, adesso non ce l'ho qui, forse riesco a recuperarlo, però c'è un passo in cui sempre con la sua col suo parlare molto, molto schietto e molto, molto forte anche. Guarda, ho aperto la pagina a caso, l'ho beccato per sbaglio. Qui dice, l'azione preveniente, parlo da ignorante, ma vedendo le diverse storie della Chiesa ho fatto la mia opzione. Tutti i maestri di teologia da 800 anni a questa parte qualificano la teologia precedente come una teologia ascientifica. Non vorrebbero nemmeno che si parlasse di teologia, la quale sarebbe nata soltanto con la scolastica. Io ho fatto la mia opzione per un rapporto ascientifico con la scrittura. Da uomo che ritorna indietro all'era pre-teologica, se teologia è solo questo, da uomo che pensa e che crede, non solo come scelta personale, ma anche come scelta di comunità e come scelta di fede, che si debba essere anche chi cerca un diverso rapporto con la scrittura, saltando in un certo senso la teologia e l'ermeneutica, pur riconoscendo i ruoli diversi in cui compete averli. Non arrivo al punto di ignorare completamente un certo tipo di problematica, ma non mi lascio intimidire in nessun modo da essa, senza nessun complesso di inferiorità e senza paura di essere irriso dal diavolo o dai teologi. Se questa strada mi espone al ridicolo, io lo accetto. Questo è un passo molto colorito, secondo me non esaurisce poi l'approccio di Don Giuseppe con la scrittura, perché in realtà credo almeno che qui appunto invito ancora una volta quelli che ne sanno più di me a intervenire, ma è che anche nella piccola famiglia dell'Annunziata i commentari, diciamo, della scrittura non siano mai mancati, e soprattutto ci sia largo spazio anche al rigore filologico, per esempio, se non sbaglio, adesso non so, forse Don Giovanni mi smentisce, però quindi sì.
Ma io ho partecipato quando ho pubblicato il libro alla recensione che fu fatta dalla regione, l'anno non me lo ricordo, e quindi il libro è sempre un libro un po' difficile da interpretare, qui avete sentito alla relazione che ha fatto, e quindi però per quanto mi riguarda io ho sempre visto Rossetti, primo che era un politico, Rossetti è stato un politico, poi è diventato un sacerdote. Però nella sua, poi farò la domanda, prende nel suo, come si dice, filone, e il soggetto è sempre stato dalla parte dei più deboli e dei più poveri. In tutto il suo discorso, se uno legge il libro, lui difende sempre, cioè la povertà e il debole. Ma la domanda è questa: alla situazione attuale, come si inquadra il soggetto oggi?
Risponde il professor Pedrazzo.
In effetti si considererebbe vivente in un mondo che richiede un grande sacrificio, un grande olocausto per essere sanato, e non se ne vedono, appunto, come lui ha sempre detto, non se ne vedono questi passaggi progressivi sui quali sia non credenti sia credenti invece hanno spesso confidato in queste sorti positive. Il realismo che viene da uno sguardo limpido che riconosce la realtà com'è è obbligato a vedere la quantità enorme di male nel quale siamo immersi e nel quale anche noi cristiani concorriamo. Certamente per molti motivi abbiamo delle idee per le quali ci contrapponiamo alla sopraffazione del debole, alla mortificazione del povero, però molte di queste rimangono idee, rimangono principi che, come tutti spesso osservavano, diventano poi principi di qualche cosa che si vede raggiungere. E questo forse non è possibile, non si sa, nessuna certezza può venire dalle condizioni di fede. Tuttavia la sua parte è sempre stata quella. Però forse la sua domanda tenderebbe a dire: i tempi di oggi, questo 2007, rispetto al 96 quando Dostoevskij è morto, o all'86 quando molti discorsi sono stati fatti, anche la Regione ha voluto pubblicare la quarta edizione su stessa per metterla in tutte le scuole del Regno e buona parte di quelle della Repubblica, e l'editore fu ben contento di accontentare, rinunciando ai tre, ai guadagni che su questa diffusione si dovevano fare, quindi cercando di abbassare il prezzo di un libro comunque abbastanza caro da comporre e da distribuire. Bene, se si direbbe, la situazione è peggiorata. Di questo noi abbiamo la situazione dei pensieri è peggiorata, la situazione dei pensieri. Circa la situazione dei fatti, dei dolori, dei sangui, questo bisognerebbe contare tutti i morti, tutte i morti di fame, i morti di malattia, questo è una statistica che non si può fare, ma che i pensieri siano per questi avviati su una strada che si deve impegnare a pensare bene, a pensare con energia, si può portare una testimonianza che è difficile da cogliere, ma però in un certo senso è chiarissima. Ci sono degli scritti di Dostoevskij sul Concilio, alcuni del 67 e altri di almeno 10-15 anni dopo. Quando il Concilio finisce, Dostoevskij, che arriva a casa entusiasta di quello che ha visto, dell'evento, dello Spirito Santo che ha lavorato in queste grandi liturgie del Concilio, però è lucido, sempre lucido, diversamente anche da certi entusiasti di quella fase, dice: c'erano delle cose, delle tendenze bellissime, ma ci sono state delle resistenze, e non tutto di quello che bellissimo veniva pensato, proposto, però dobbiamo leggere il Concilio seriamente, e quindi non dobbiamo leggere quello che nei documenti non c'è, cioè di più che magari qualcuno nel post Concilio cercava di aggiungere, di vedere più di quello che nei documenti c'è, però quello che c'è dobbiamo vederlo, e si bilanciava in questa valutazione, leggere con serietà quello che c'è, ma anche capire quello che può essere tuttora pensato, ma nei documenti non c'è andato. Beh, 20 anni dopo, questi documenti che l'avevano un po' disturbato perché li trovava alcuni, in modo particolare magari, risultati più poveri di quello che era il suo auspicio al Concilio aperto, al Concilio in corso, e quindi ancora lui stesso orientato a vedere in grande, diciamo così, quando leggeva questi documenti, tutto sommato era molto amareggiato per il fatto che questi documenti che gli erano apparsi brutti gli stavano cominciando a apparire bellissimi, perché tutto quello che si diceva intorno si era abbassato in tono o veniva dimenticato. Adesso io, per esempio, come sono una persona di pace, ricordo con quanto dubbi e perplessità ascoltarsi discorsi sul disarmo quando si facevano. Ti prego di ricordare che c'è stata un'epoca che era difficile, una riunione politica nella quale in un modo o nell'altro non si esaminasse il problema di come fare il disarmo, se farlo, non farlo. Adesso questa parola, per esempio, non viene fatta più, assolutamente non viene più spesa, è uscita dal nostro... C'è stato una kerosi, uno svuotamento, ma ahimè è vero di questo tipo di ricerca. Quindi la posizione di Rossetti non serve. Però se lei è così birichino da anche volersi dire, ma e voi che cosa pensate di questo svuotamento all'incontrario? E allora che cosa vi pensate di fare? E qui si vede, noi per esempio cerchiamo di ricordare i pensieri di Rossetti, e mi fa molto piacere che lei si ricordi quando io accompagnai anche non Luciano in molte cose, ha fatto delle goduri grandissime per quel libro lì, per esempio a Roma, Laiotti, Vassalli, Leopoldo Elia parlavano, per esempio Don Luciano Gherardi del suo libro, certamente Don Luciano ha scritto un bellissimo libro, ma forse senza l'introduzione di Don Giuseppe questa specie di risucchio in alto, sia dal punto di vista mondano, diciamo pure, ma anche dal punto di vista spirituale, non si sarebbe stato. Quindi vedo con piacere che anche lei è venuto qui stasera nel ricordo dell'uscita e del percorso di questo libro straordinario, che tra l'altro ha cambiato un nome, perché fino alle guerre di Montesole tutti parlavano solo della strada di Marzabotto, con un'ottica di un certo tipo. Con Montesole l'ottica si è allargata, ma è un allargamento che si trova un po' in difficoltà, perché è un libro del quale pure si deve leggere e parlare, questo divide di questo da un'ottica, da un'interpretazione invece molto diversa da quella che qui abbiamo sentito. Naturalmente io credo appunto che sia giusto che si parli di Rossetti cercando di interrogarsi seriamente che cosa dice veramente Rossetti e poi fare i conti con lui e con noi, e vero col mondo, lo scrittore con la nostra fede, e anche con altre opinioni, per cui si deve anche confrontare. Da questo punto di vista qualcuno mi ha sgridato qui in questa sala dicendo che io sono troppo mite in questo senso. In qualche momento lo sono, in qualche momento mi arrabbio e non lo sono neanche io, ma faccio male, perché in realtà c'è solo da complimentarsi anche di queste occasioni. Non a caso il nostro Nicolini prima diceva che lo sai che è molto vivo, ma perché è molto vivo? Anche perché se ne parla molto male. Io penso che se ne parla male, in molti casi se ne parla male, e malamente male, ma questo porta di grandi aiuti, per esempio, convince a dire guardate che nella Chiesa evidentemente bisogna discutere, perché se lo senti che dice una cosa e fanno delle riunioni per vedere la cosa e ci sono altri che dicono altre cose, beh, questo allora si dice che il momento del pluralismo, della ricerca, non è così scandaloso, quindi non menate scandalo nel fatto che si ricerca, perché bisogna ricercare e anche bisogna sapere capire che c'è la grazia preveniente, che se questa previene vediamo che cosa previene, come sua. Quindi da questo punto di vista che si discuta ad Orsetti non è un elemento appunto di una dimenticanza, di una trascuratezza, anche è un segno di disagio, di speranza, comunque di vitalità, e quindi è vero che si può festeggiare non in questo caso un morto, ma una persona vivente. Da questo punto di vista non voglio essere malizioso nei confronti di La Pira e di La Statica, anche Don Giovanni, ho visto al citato nell'essere Scaldino. Il loro ricordo è più tranquillo, nelle settimane sociali dei cattolici di La Pira e di La Statica si parla moltissimo, di Rossetti nelle relazioni preparate a Roma non si parla. Ma questo è un segno di forza, di fronte a una situazione che comunque si lascia molti, moltissimi profondamente insoddisfatti. Poi i giornali, non si può parlare male di un giornalista adesso dopo che è stato così, però i giornali sono quello che sono, comunque delle tabelle repubbliche seguono, si vedono come certe sicurezze hanno poi i piedi fragili, insomma, quindi si può confrontare anche con delle illusioni che hanno molte voci, ma ascoltando queste voci il tono delle illusioni si avverte, e infatti ci sono poi nella stessa realtà di cui i giornali parlano dopo, sono i segni di un disagio, di una sofferenza, di una presa di distanza. Quindi ognuno faccia la sua parte, noi li teniamo. Giovanni Colini addirittura andando in campagna alla scuola rurale per 10 sabati leggerà e commenterà le guerre di Montesole, qui per 5 domeniche, in città siamo già un po' più corrotti e un po' più seduti, 5 giovedì, però facciamo un pezzettino di strada, facciamolo serenamente, mitemente, fa parte di una festa. Abbiamo avuto in questo secolo anche quest'uomo, concludiamo anche lì Nicolini, che fu assolutamente scorretto per lì, mi permetto di ricordare che soltanto quest'anno nel 2007 si è certificato Rosmini, le cui opere nel 1832 venivano sottoposte a dei torchiamenti che sono molto più pesanti, quelle della società cattolica rispetto a queste cose che di Nicolini, nel suo libro. A questo poi permettetemi di dire, con questo domani scusa, dopo non parlo più per concludere qualcun altro, mi permetto di dire questo, io in questa faccenda del libro delle pregnanze solo ho avuto una parte da protagonista beota, perché non sapevo nulla di che cosa si attivava, vedo Don Luciano Garabi passare tutto triste per piazza Santo Stefano, io stavo in Santo Stefano con una borsa, un scartafaccio, dico, com'è che è così triste Don Luciano? Se posso appunto adesso che le guerre di Montessori per almeno altri 4-5 anni non possono uscire. Non ci fosse un divieto dell'autorità, proprio non gli editori cattolici bolognesi, insomma, non trovavano un fortuno possibile uscire, come se, anche perché Don Luciano l'aveva scritto tutto a mano, era una cosa tremenda pensare di stampare quel libro. Però io voglio bene a Don Luciano Garanti, è stato anche il mio parroco, poi quel poeta, quello scrittore che sappiamo, quindi ho provato a leggere qualche pagina, dico la verità, mi sono passate poche pagine di lettura per capire che il libro era bellissimo. Avendo un figlio che capisce anche le calligrafie sistematiche, ma che non viene nei computer, ho detto te lo metto io, te lo porti dal lettore, dai, che si fa. E infatti abbiamo deciso, però con Don Luciano abbiamo detto, ma questo testo qui, si potrebbe fare un'introduzione, cioè, proviamo ad andare a chiedere a Dossetti, e siamo andati a chiedere a Dossetti di fare l'introduzione, lui non aveva letto il libro, ma dopo aver letto il libro si è entrato e ha scritto questo libro, dice, e ha riattivato insomma tanti forti patestrati, però con Giuseppe, prima di partire, cioè mi è quasi un anno a scrivere l'introduzione, io eravamo in ritardo, anche l'editore ci teneva a uscire presto, questo editore, e dice però non posso pubblicare questo libro, bisogna che Bitti lo legga tutto, quindi mi raccomando, portate le bozze, così lo legge bene, lasciateli lì, quindi 20 giorni l'editore abbia pazienza, aspetta, però se lui chiede di cambiare qualche cosa, la metto una riga, un capitolo, una, e non sa fare niente, mi spiace, buttate via, non si stampa se Bitti non è d'accordo di stampare. Allora, andai da Bitti, di spiegare questa cosa, lui, senza sentire, credo che mi credesse, comunque presi il libro, se l'ho letto, quello mi scrive, vediamo, e dopo 15 giorni venne e disse, oh, questo è un libro importantissimo, bellissimo, ma che segno con Giuseppe, e disse, tu, e non so, ma aprì l'introduzione, ne diceva dei brani, e disse, aprì, ma come ha ragionato con la cupezza, quindi, insomma, sembravamo innamorati di questa cosa. Proviamo a fare, lo dico per parlare male di Bispi? No. Non lo dico per fare male, perché Bitti era il cardinale, aveva questo grosso personaggio nella sua diocesi, gli porta questo, così come gli aveva chiesto, vado a prendere il premio, io non saprei dice, il premio di Imbe, ma no, lei si vada, cioè Bitti è un uomo di governo, di relazioni, insomma, di forse anche di un po' di successione di fronte, perché Giuseppe poi a suo modo dava una certa successione, si capiva del contatto diretto quello che era la persona, quindi ha tenuto un rapporto di un certo tipo, ha giovato alla causa, della buona causa, ecco. Che poi adesso, un po' invecchiato, con i suoi memori, ognuno ha la sua angolazione, è legittima, e noi dobbiamo confrontarci anche con questo libro di memorie, ci sono degli aspetti anche, non possiamo isolare, però i conti si fanno appunto pubblicamente, ma anche amichevolmente, perché dobbiamo metterci del sangue, c'è già abbastanza inchiostro, un po' sporco, mettiamoci, quindi da questo punto di vista, sarei, concludo, per portare tutti gli argomenti che possono tornare a ringraziare il Cero, Bitti e Dossetti di averci dato delle occasioni, perché essenzialmente se per caso Bitti avesse preso Dossetti sul serio, guardate, Dossetti faceva dire, il mulino perdeva non so quanti milioni che avevano già composto tutto qua, il libro non usciva, perché se Bitti avesse detto non esca questo libro, e invece non l'ha detto, perché adesso siamo qui a parlarne male, di questi confessioni, prefazione di Don Giuseppe Dossetti, ma si stampi perché è reale difficile, ma non è quello, si potrebbe tenere di peggio, vediamo di evitare il peggio. Don Giovanni non puoi stasera, questa sera, fai il ponte con domani. Con...
anche io volevo ringraziare Gian Battista, facevo solo una piccola osservazione, ma sulla quale forse vale appena semplicemente riflettere, nel senso che nelle proporzioni 9 decimi, 4%, conviene decisamente essere audacissimi, tanto il risultato storico è sempre deludente, cioè Pelagio continua a vincere e quindi non dobbiamo aver paura di tirarci indietro. Di fatto a me sembra che possiamo portarci via una sintesi molto importante dall'intervento di questa sera, anche per l'obiezione che ha fatto la domanda che ha fatto questo nostro amico. Cioè, da un testo come l'introduzione alle querce esce una conclusione preziosa e difficile che spiega però alla radice le difficoltà che Dossetti giustamente incontra e ne dovrà incontrare anche di più, perché secondo questa tesi bisogna dire che Gesù Cristo, che è certamente il salvatore dell'umanità, prima di tutto è il salvatore di Dio. Questo è il grande problema, la grande difficoltà che oggi imperversa è legata a questo punto. In che senso è il salvatore di Dio? Nel senso che Dio è un Dio crocifisso per amore, altrimenti è un idolo. Dove per idolo si intende la proiezione divinizzante di quella che è la condizione umana, ma la condizione umana è una condizione perduta. La condizione umana è Caino. E quindi se Dio non è Cristo, è l'enfasi di Caino. Irrimediabilmente è così. La stessa affermazione oggi, così in fondo compita e come si fa, quasi incontestabile, questa enfasi continua del rapporto tra fede e ragione, fede e ragione, dove nasce? È dal fatto che si ha bisogno di rendere Dio proprio assoluto, inattaccabile, immobile. Cardinal Martini in un suo intervento recente dice che questa è la tentazione dell'ateismo. E quindi è solo il Cristo della croce che è l'immagine perfetta di Dio, come scrive San Paolo. Tutte le altre raffigurazioni, anche quelle iconografiche, ma soprattutto quelle filosofiche e teologiche, sono la descrizione di un idolo, perché Dio è la produzione della paura dell'uomo, soprattutto di fronte alla morte, e quindi si deve trovare un personaggio più forte della morte, ma facendolo sempre più grande lo fa sempre più inutile. E questa è la sofferenza che oggi tutti noi proviamo, ma però io non sono sicuro di essere in grado di tenere in me stesso e nel mio spirito la posizione di Dossetti e quindi di credere che in fondo Gesù è Dio. Perché questo è il punto, questo è lo scandalo del mistero cristiano. Allora mi sembra che quello che questa sera ci è stato regalato come sintesi di fondo proprio, la più fonda possibile dell'introduzione, ci lascia questo messaggio di base assoluto. Quindi dal ragazzino impiccato a tutte le vittime, al racconto tremendo e suggestivo che ha aperto, ovvero la relazione di questa sera attraverso una memoria di uno degli eccidi di Montesole, appunto è decisivo per come noi pensiamo sia Dio. Quindi la strage, diciamo, di Montesole è diventata nell'introduzione di Don Giuseppe una grande rivelazione del mistero del Signore. momento dove imperversa la morte, la vittima innocente viene uccisa, lì in quel momento, è vero. Ecco, ma questo Dio perdente, fino a che punto noi riusciamo a custodirlo come il nostro Signore? Perché poi è vero che c'è il Dio crocifisso e c'è il Dio risorto, ma noi sappiamo, no? Che il risorto è crocifisso. E quindi non è che la cosa si risolve, e quindi lui non è più crocifisso. Nel mezzo della piazza dell'Apocalisse l'agnello è sgozzato per sempre. E quindi la risurrezione del Cristo è la glorificazione del crocifisso, non è la fine. È il permanere in eterno della potenza di questo amore crocifisso per la salvezza dell'umanità. Dio è fatto così. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia, e da Don Giuseppe abbiamo imparato tutti insieme a dir messa, mi sembra che questo sia il messaggio che è consegnato a ogni coscienza, a ogni progetto umano, a quel che dobbiamo tutti fare e cercare nella nostra vita, la celebrazione della Pasqua dentro di noi. Allora ringraziamo moltissimo Giambattista, lo assicuriamo del nostro incoraggiamento cordiale, perché lui è ancora al principio della sua vita di ricercatore, speriamo che non faccia solo il giornalista, che porti avanti la ricerca, anche se rende poco, lavorerà sua moglie, ma speriamo che possa portare avanti una cosa così bella come lui ha potuto trovare ancora la vita interno degli studi, no? Mi pare che sia straordinario quello che ci ha regalato. Ci rivediamo giovedì prossimo, se Dio vuole avremo ospite Giovanni Paolo, che appunto svolgerà il tema cristiani ed ebrei, questo prima del Natale. Arrivederci.